Ad alta voce, Sandro Lombardi legge Araceli di Elsa Morante. 17ª puntata.
Io sono stato sempre una fabbrica enorme di sogni. E se è vero che il nostro tempo finito lineare è in realtà il frammento illusorio di una curva già conchiusa, dove si ruota in eterno sullo stesso circolo, senza durata, né punto di partenza, né direzione, e se poi davvero ogni nostra esperienza, minima o massima, è là, stampata su quel rullo di pellicola, già filmata da sempre e in proiezione continua, allora io mi domando se anche i sogni si iscrivano in quel conto. E se il mio rullo, preso tutto insieme, risulterebbe un film dell'orrore o una comica. Io però, in ogni caso, potrei solo piangere a rivederlo. Né davvero potrei tornare a girarlo. Misericordia. Il bambino Manuele, superdotato e subnormale, precoce e ritardato, brutto e narciso, in quella sua villeggiatura, sempre all'imminenza della notte, era sbattuto fra il terrore e il desiderio. Desiderio, perché la notte lo salvava dalle due statue parlanti, e terrore per la minaccia dei sogni. Anche in quel periodo di eclisse i sogni lo vessavano con la loro doppiezza, o per la minaccia della loro presenza, o per la loro assenza finta e subdola. Nelle mie giornate coi nonni, l'ora più brutta era la cena. Io, pellegrino indifeso al passo della notte, seduto a tavola fra i due convitati di pietra. Fino da Totetaco, anch'io piccoletto con Araceli, ero stato debitamente istruito dalla zia Monda sulle norme dell'etichetta a tavola. Ma al cospetto dei nonni, capitava che non soltanto il mio cervello, ma gli stessi miei muscoli soffrissero di amnesia. Scombinato, mi imbrogliavo peggio di un bambinello, mangiando il pollo con le mani, o attaccando la frutta a morsi, o succhiando gli spaghetti che mi pendevano lunghi giù dalle labbra. Poteva succedermi di sporcarmi di sugo fino sul naso, e poi di pulirmi col lembo della tovaglia, e nell'aspirare le cucchiaiate di minestra, evitavo di inghiottirle per via del brodo bollente, fatalmente mi sortiva un sibilo. «Ma il cucchiaio è forse un fischietto? Ma qual è la tua destra? E la tua sinistra? Ma gli occhiali a che cosa ti servono?» In certi casi la nonna rinunciava a qualsiasi commento, scambiandosi col nonno uno sguardo costernato di fronte alla mia corruzione irrimediabile. Ma in tale astinenza forzata, visibilmente si straniva, finché una sera, che i miei sbagli, temo, non si contavano, d'un tratto mi investì. «Ma chi t'ha avvezzato a questi comportamenti a tavola? Sei forse cresciuto fra i barbari o fra i cani di strada?» «Certo», soggiunse, «non è da nostro figlio che imparasti...» Si rese conto, forse, di avere esagerato, e nella volontà di dominarsi tacque, con una sorta di sorriso aspro e contrito, pieno di denti e di rancore. Io mi accorsi che la servente mi guardava, lei pure, in aria di rimprovero, e le mie dita non seppero più reggere la forchetta, che cadde sul piatto, con un rumore inopportuno. Allora la mia nostalgia compressa, inconsolata e sola in terra straniera, mi uscì in un lagno misero. «Mamma! Mamma!» Credo che la solita angoscia della nonna stasera la rodesse dentro più ancora del solito. A quelle due sillabe «mama» essa allungò verso di me il collo pallido e smunto dalle vene gonfie simili a grossi spaghi. Così vicina, sotto il paralume verde, la sua faccia mi si ingrandiva, dolorante di vecchiaia e corrosa al punto che vi scorgevo in superficie le ramificazioni dei nervi. «Non fare più questa parola», essa mi ingiunse. «La persona che tu chiamavi madre non è più degna di questo nome». acqua!» si udì la voce grave e bassa del nonno ammonire. «Misa!» La nonna si chiamava Maria Luisa, detta Misa in famiglia, mentre io mi disfacevo in singhiozzi disonoranti. Successe un silenzio nella sala verdastra, dove si prolungava semispento il mio piagnucolio, finché il nonno sentenziò, rivolto alla nonna: «Ora sarà meglio mandarlo a letto. E già le maschere del mio terribile Luna Park si appostavano di là dall'uscio, altissime, come sui trampoli, quando per fortuna, là per là, mi distrasse un fenomeno mai veduto. Il nonno, difatti, aveva conchiuso la propria sentenza con uno dei suoi precipui movimenti facciali, con uno, però, stavolta, che a me tornava inedito e di effetto, invero, straordinario. Ossia, mentre i suoi tratti s'erano squadrati in assoluta immobilità, tanto che perfino sul cuoio capelluto le ciocche gli si allineavano stese come tante bacchettine, i suoi orecchi si scuotevano entrambi, assai severamente. Io tanto mi distrassi a mirarlo che mi venne ad eseguire con ritardo il rito della buonanotte, il quale per me consisteva, d'obbligo, in un lieve cenno di inchino a destra e a sinistra. Là dai nonni non si davano bacetti né orazioni della sera. Un sogno mi portò dentro un teatro fastosissimo dove era in corso una veglia reale. Sotto una cupola vertiginosa fatta di lampadari accesi folleggiavano signore e signori della più alta società in abiti di gala. Questa festa, nella memoria, mi si confondeva con un ballo di Giovedì Grasso riservato ai bambini degli ufficiali, dove più di un paio d'anni prima, quando durava ancora la mia bellezza, Araceli e la zia Monda mi avevano condotto, ammiratissimo, in un costume da infante di Spagna. Stavolta però nel sogno non c'erano altri bambini, il mio costume era scialbo e indistinto, e io, sperso nella platea festante, cercavo ansiosamente mia madre, senza trovarla. Allora, da un palchetto, si affacciava un busto biancastro, col capo avvolto in un turbante, il quale mi indicava qualcuno fra la folla. E io con gioia riconoscevo Araceli, abbigliata in un grande abito rosso a pieghe. «Mamma! Mamma!» gridavo, raggiungendola in corsa. Ma lei non mi riconosceva. Anzi, non mi vedeva nemmeno. Rideva e si contorceva in compagnia di un personaggio maestoso, il quale all'alto pennacchio mi si identificava col re d'Italia. Questo sogno provocò sui miei sentimenti della veglia un effetto strano. Mi rese nell'intimo quasi complice dei nonni contro Araceli. «Non è degna di questo nome. La signora si diverte». E io mi figurai che davvero, mentre io penavo solitario in questa villeggiatura disperata, lei, del tutto indifferente alla mia sorte, se la spassasse giorno e notte fra danze e splendori, spensierata là nella Quinta o in altri simili palagi. Però questo suo tradimento estremo, pur dandole i tratti demoniaci di una belva, me la rendeva al tempo stesso più meravigliosa e regale, senza rimedio. Sperarmi. In realtà, lassù dai nonni, non si sapeva ancora se era a metà settembre che Araceli, uno di quei giorni, era finita in ospedale, sotto i ferri dei chirurghi, già condannata a morire. I pochi particolari che ne riporto, io li conobbi solo vari anni dopo. Pare che in precedenza essa avesse lamentato frequenti dolori alla testa e che la cogliessero a intervalli disturbi strani e spettacolari, giudicati per lo più dai profani di natura isterica. Però la sua fobia dei medici la faceva addirittura dare in smanie alla proposta di consultarne uno. Finché un giorno, sera circa a metà settembre, mentre con un'amica stava in attesa alla fermata dell'autobus, era crollata a terra senza conoscenza, affondando in uno stato di coma che da allora le persisteva quasi immutabile. Fino dai primi esami s'era pronunciata la diagnosi tragica del suo male, il quale, a parere dei medici, probabilmente s'era insediato nelle sue cellule solo pochi mesi avanti, sviluppandosi nella crescita con una fretta rovinosa, come fa spesso negli organismi molto giovani. Dietro opportune indicazioni dell'amica, il primo a venire informato era stato mio padre, subito accorso. A informare i nonni in Piemonte non si provvedeva ancora. E del resto, la zia Monda, nelle sue lettere e cartoline che puntualmente ci spediva ogni domenica, non toccava mai l'argomento di mia madre. La sua corrispondenza di solito veniva letta dalla nonna a voce alta, per un riguardo agli occhi del nonno, provati dall'eccessiva usura. In uno stile assai corretto e preciso, da maestra di scuola, e in una scrittura invece da scolaretta in ritardo, su carta da lettere di un serico azzurro, la zia Monda regolarmente si informava di me e si adoperava a rassicurare i genitori sul conto di Eugenio, il quale stava bene, in salute, e aveva già fatto domanda di reimbarcarsi. Nelle sue lettere più recenti, da fedele ascoltatrice di tutti i giornali radio, essa non mancava di comunicare qualche sua teoria sulla guerra che frattanto era scoppiata in Europa. Di quest'ultimo evento, in casa, si parlava poco o nulla, per quanto io posso rammentare. Ricordo solo un commento della nonna, la quale un giorno a tavola osservò che il conflitto era previsto e il nostro prossimo intervento inevitabile. E anche, aggiunse, augurabile, se si guardava al bene d'Eugenio e al suo avvenire. Per Eugenio, difatti, nella sua condizione presente, la guerra poteva rappresentare l'estrema salvezza, offrendogli il modo di riconfermare il suo valore militare e morale, e così rivendicare il suo nome, offeso indegnamente. Qua il nonno contrasse gli ossi zigomatico e mascellare, sporse l'osso frontale e gonfiò le narici, senza altra spiegazione. In verità, i due vecchi, entrambi, detestavano da sempre i tedeschi. A ogni modo, la guerra d'Europa non si sentiva affatto dalla casa dei nonni, dove i nostri giorni seguitavano uguali e comuni, senza nessuno scoppio né tantomeno intervento. Io poi non sapevo nulla di là dai miei confini di pupo. L'Europa attuale mi si rappresentava come un sito remoto e straniero, non meno che la Gerusalemme dei crociati. L'unico evento della storia che mi avesse mai portato a sventolare, sia pure in totale ignoranza, la mia bandierina era la guerra civile spagnola, ossia la storia di mio zio Manuel, fratello di Araceli. La nonna era di vista presbite e io non cessavo di ammirarla mentre leggeva le lettere della zia Monda col foglio tenuto a distanza. La facoltà di leggere così da lontano per me era un segno di alta maturità e di potere. Essa calcava la voce sulle buone notizie di mio padre e sorvolava invece in accento nebuloso sulle teorie personali della zia Monda circa la politica e la guerra come su un campionario senza valore. Ma spesso certi rictus sulla faccia del nonno la inducevano a sbirciare appena i paragrafi di specie ideologica senza esibirli affatto. Quando poi, verso la fine di settembre, giunse quel telegramma serale, la nonna lo lesse per conto proprio, in silenzio, e muta lo porse al nonno, il quale, dopo averlo letto a sua volta, in silenzio, glielo restituì. Nessuno dei due fece commenti. Così che il testo di quel telegramma mi rimase ignoto. Solo mi fu dato capire, alla mattina, che con esso la zia Monda annunciava il proprio imminente arrivo. Al mio risveglio, verso le 8, riconobbi subito, di là dal muro, la voce della zia che parlamentava con la nonna. Costei doveva muoverle delle obiezioni, poiché d'un tratto essa proruppe con alta voce lacrimosa: «È un'esigenza assoluta di Eugenio. Lui dice che non potrebbe mai perdonarsi di non averle fatto rivedere il bambino». Io suppongo in realtà che mio padre soprattutto sperasse di risvegliare in Araceli, con la mia presenza, qualche segno vitale. Di lì a poco la zia si presentò da me. Aveva viaggiato la notte e la sua faccia era stanca e spiegazzata. «Il tuo papà, mi disse, ti richiama a Roma per un paio di giorni e bisogna che ti prepari in fretta a partire assieme a me. Devi venire a rivedere la tua mamma, che sta male». Queste ultime due parole, «sta male», scivolarono appena sul mio cuore, come gocce d'acqua sulla buccia di una mela. Tanto ero abbagliato all'idea di scapparmene per un viaggio che aveva a destinazione Araceli. L'idea di ritrovarmi con Araceli bastava a promettermi una guarigione al posto di una malattia. Come se al nostro nuovo incontro l'allegra salute di prima dovesse tornare a risanarci insieme. E la strana belva che ci aveva infestato per tanti mesi dovesse finalmente ritirarsi nei suoi deserti. A Roma dormii nell'appartamento della zia Monda, la quale passava le sue notti all'ospedale. Verso le 10 di mattina una signora sua amica, a me sconosciuta, venne a prendermi per accompagnarmi da mia madre. Rammento che questa signora, per una speciale conformazione dei labbri, sembrava arricciarli di continuo in un sorriso indefinito, simile a quello di certe statue egizie. Per il resto non si distingueva dalle comuni signore. Essa mi prevenne che non dovevo darmi pensiero per lo stato apparente di mia madre, il quale era soltanto l'effetto di una medicina molto forte e amara, che in compenso le assicurerebbe una pronta guarigione. Il mattino era velato e quieto. Attraverso le tendine inamidate, una bianca luce uguale si stendeva lungo il corridoio della clinica, dove subito mi colpì dal fondo un suono di sillabe confuse e singhiozzi soffocati in cui mi parve di riconoscere il timbro della zia Monda. Anche nella camera, dove la signora mi introdusse, trovai la stessa luce bianca. E la prima persona che vidi fu mio padre, seduto su un divano là di faccia. Era in divisa, con le gambe rigidamente riunite e il busto eretto, e si copriva il volto con le mani. A un piccolo moto costante delle mascelle pareva che bisbigliasse fra sé qualcosa, e io, come da un ascolto non percepito, credetti di indovinare che diceva «Amore mio, amore mio». Allora mi rigirai di lato, verso il letto, donde proveniva una sorta di protestazione sincopata, quasi futile nella sua insistenza, e non più grossa della voce di un passero, ma che pure dichiarava uno spasimo enorme. Nel disegno del volto, a una prima occhiata, non seppi riconoscere Araceli, e la riconobbi piuttosto alle piccole, antiche deformazioni della sua mano destra, che lei teneva aggrappata alla camicia da notte. Anche di questa camicia, ricamata sui polsi e fino al collo, io mi ricordai, per avergliela già molto ammirata, ai quartieri alti. La testa era tutta avvolta in una benda fitta di garza, ma in un punto, fra due liste della fascia, mi parve di scorgere che sotto aveva la cute nuda, appena ombrata di peluria, come da una rasatura. Inoltre, o così mi parve, la garza, lungo una striscia fra l'orecchio e la nuca, era insanguinata. E la faccia, chiusa fra le bende, appariva tanto rimpicciolita da rendersi quasi irriconoscibile. Smangiata dalla magrezza, fra gli zigomi prominenti e il mento minuscolo, somigliava al muso triangolare di una bestiola. E al pari delle bestiole inselvatichite quando cadono inferme, sembrava assente a tutto l'universo fuorché al proprio male. Fra i denti le si affacciava la punta della lingua. I grandi occhi sporgenti le erano rientrati alquanto nelle orbite e, di sotto alle palpebre semichiuse, mostravano soltanto una striscia sottile della sclera, in colore e come velata da una seconda palpebra traslucida. «Prova a chiamarla, la tua mammina», mi esortò la signora dal perenne sorriso egizio. E io, proferii quasi vergognoso. Mamma, mamma, prova ancora, prova. Ma nessuna mamma pareva udirmi, né tantomeno riconoscermi, da nessun posto. Non sapendo più che dire né che fare, io girai gli occhi all'intorno, in cerca di consiglio. E solo adesso mi accorsi di un'altra signora sconosciuta, che sedeva dal lato opposto del letto, stretta fra il capezzale e il muro. Non aveva l'aspetto, in vero, di una signora di città, ma di una qualche lavorante di campagna. Non portava cappello, ma un fazzoletto annodato al mento, di un cotone nero di lutto come il resto del suo vestiario. E si ritraeva tutta con la sua sedia verso il muro, non per umiltà sociale, sembrava, ma per una specie di apartheid volontario, quasi scostante. Io la vedevo solo dai fianchi in su, ma dalla posizione del tronco si capiva che teneva i piedi nascosti indietro sotto la sedia, come usava a volte Araceli. E anche sulla faccia, specie negli occhi e nella bocca prognata, le si leggeva il segno comune di Araceli Manuel, nonostante il grande lavoro di intaglio operato dalle rughe sulla sua pelle moresca. Essa non aveva tuttavia l'aria di una vecchia, anzi, non esprimeva nessuna età, piuttosto un'assuefazione naturale al tempo infinito, su cui posava, con grazia, una patina di malinconia suprema. Le sue mani, poggiate sull'orlo del letto, mi sembrarono sporche, ma credo fosse solo il terriccio indurito che le striava di nero molte rughe, come si vede in genere nei contadini. Io questo ritratto intero di lei me lo composi inconsciamente, fissandola coi miei occhiali per la durata di pochi secondi. Né mai più l'ho incontrata, ma a quei secondi sono ancora là, fermi, con quel suo ritratto preciso. «È la tua nonna di Spagna», mi suggerì la signora dal sorriso egizio, e mi sospinse a un passo da lei, quasi per una presentazione a distanza. Allora lei mi fece un piccolo sorriso sdentato, fra di familiarità e di pudore, dicendo piano: «Ah, Manuelito», come in una ricognizione sospesa. Io le feci un lieve cenno di inchino col capo, al modo che mi insegnavano gli altri miei nonni di Piemonte. Frattanto, dal letto non si interrompeva quel minimo lamento d'uccello. Solo a un certo punto vi si distinse un fragile gorgoglio articolato, che parve comporsi in una qualche parola incerta. Qui mio padre immediatamente si levò in piedi e si accostò al letto, tentato da una fiducia senza speranza. «Araceli», sussurrò, chinandosi su quel musetto bendato. E anch'io mi feci a richiamarla: «Mamma, mamma», illuso presuntuosamente che lei formulasse il mio nome. Ma lei non conosceva più nomi o voci, né si curava di nessuno, intenta a un colloquio elementare, impercettibile con se stessa. E dal movimento del suo fiato, più che da un vero suono, si intese che diceva: «Sangre, sangre». Insisté per qualche momento in questo suo discorso di un'unica parola, «sangre», udibile a fatica. E poi subito se ne tornò al suo solito futile e continuo lamentio, che a noi si traduceva nella forma di un rifiuto spietato.
Ad alta voce. Sandro Lombardi ha letto Araceli di Elsa Morante. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it